Salve a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera da Sceglia e bentornati a questo nuovo appuntamento con il Gambero Nero. La puntata odierna non sarà dedicata a una singola meta, quanto piuttosto ad un itinerario comprendente più tappe, luoghi connessi comunque l'uno all'altro, anche se distanti svariate centinaia di chilometri, e collegati però da una medesima entità, soprannaturale. Un'entità che avrebbe richiesto all'uomo la realizzazione di questi luoghi di culto, o quantomeno che ne ha sicuramente ispirato con fatti e accadimenti prodigiosi tramandati nei secoli la loro costruzione. La puntata di oggi del Gambero Nero è dunque, anche la prossima, visto che parleremo di più siti, saranno dedicati ad alcuni tra i più famosi luoghi di culto del continente europeo dedicati all'Arcangelo Michele. Vi prego di non posizionarvi subito a DEFCON 2 perché non si tratterà di puntate particolarmente pie, per cui lasciatemelo dire, abbiate fede, la nostra chiaramente, restate in ascolto. Questo intanto è il primo pezzo della puntata proprio per introdurre l'argomento del giorno. A voi.
Yeah.
Eccovi tornati in compagnia del Gambero Nero e per questo odierno appuntamento alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi e più noti tra quelli votati nel corso dei secoli, o possiamo dire tranquillamente nel corso dei millenni, all'Arcangelo Michele. A questo angelo guerriero, comandante delle schiere divine contro le forze del male, sono stati dedicati innumerevoli santuari, chiese, oratori in tutta la cristianità. C'è addirittura chi, basandosi sulla convinzione dell'esistenza di una geografia sacra, ha individuato addirittura una, diciamo, linea di forza proprio unendo alcuni tra i siti principali e più antichi consacrati all'Arcangelo. Ed in effetti, senza voler dare adito ad eccessive fantasticherie, va, riconosciuto che, i luoghi di cui parleremo oggi e poi nella prossima puntata, insieme, sicuramente ad altri eretti sempre, a venerazione di San Michele, oltre ad essere spesso stati costruiti su tempi pagani o comunque quindi in aree ritenute sacre già in epoca precristiana, sono posizionati su una stessa linea retta, che parte da Gerusalemme per poi passare a Monte Sant'Angelo sul Gargano, attraversare anche la nostra Perugia con l'antichissimo Tempio dell'Arcangelo del V secolo d.C., per poi continuare con le più famose Sacre di San Michele in Val di Susa, Mont Saint-Michel in Normandia e, oltre la Manica, a St. Michael's Mount nella Cornovaglia inglese. Prima però di cominciare a descrivere alcune di queste tappe dell'itinerario del Gambero Nero, dovremmo dire almeno due parole sulla figura dell'Arcangelo, che sarebbe sicuramente limitativo considerare meramente nell'ambito della religione cristiana. In effetti, le caratteristiche dell'Arcangelo, come avremo modo magari di vedere più avanti, rimandano sicuramente ad alcune divinità, per esempio del Pantheon greco-romano, addirittura di quello nordico, comunque precedente all'avvento del cristianesimo. Sono peraltro numerose le tradizioni che sono legate sia alla figura dell'Arcangelo Michele che alle sue apparizioni, come altrettanto numerosi sono i legami che questo potente, diciamo, questa potente figura, diciamo, del Pantheon cristiano, ha con personaggi ed eventi storici di notevole importanza, dall'imperatore Costantino a Federico II di Svevia, dal Papa Gregorio Magno fino a Giovanna d'Arco, per poi arrivare addirittura al nostro Novecento con il movimento politico della Guardia di Ferro rumena di Codreanu, che si richiamerà direttamente a San Michele. Comunque andiamo per ordine e veniamo sicuramente partiamo, diciamo, dalla tradizione cristiana, all'interno della quale Michele è, diciamo, citato come uno dei tre arcangeli, insieme a Gabriele e Raffaele. Il nome deriva dall'espressione Michael, che significa chi è come Dio, e in effetti, in seno al cristianesimo, l'arcangelo ha svolto e svolge tuttora, oltre al ruolo di accompagnatore delle anime nell'aldilà e di angelo taumaturgo, quello fondamentale di vincitore del male alla testa delle schiere celesti. Quindi San Michele rappresenta una sorta di campione del bene, e è proprio in questa veste, tra l'altro, che in genere viene rappresentato dall'iconografia cristiana, ricoperto quindi da splendide armature nell'atto di uccidere Satana, che invece viene in genere rappresentato in forma di drago o serpente. Dunque, l'origine del culto cristiano di Michele viene rintracciata nell'odierna Turchia, da dove la sua venerazione si diffonde in tutta l'Asia Minore. Poi sarà da Bisanzio che il culto arriverà direttamente nella nostra penisola, e da qui poi si diffonderà fino addirittura al nord Europa. Proprio alcune fonti bizantine dei primi secoli dell'era cristiana riferiscono dell'esistenza in questo periodo a Costantinopoli di una chiesa considerata la più bella della città, chiamata Michaelion, dove si credeva che l'arcangelo Michele apparisse e operasse dei miracoli, sostanzialmente delle guarigioni. Sempre dalle stesse fonti si evince che i bizantini usavano dormire in questo tempio dedicato a Michele, come tra l'altro in epoca precristiana gli ammalati facevano nei tempi dedicati al dio medico Esculapio. Pare che durante la notte l'arcangelo apparisse in sogno agli ammalati, indicandogli la modalità attraverso il quale guarire. Quindi ecco, c'è una prima similitudine con divinità precristiane. Comunque all'epoca il Michaelion, questo tempio di Costantinopoli, era famoso in tutto il mondo allora conosciuto. Nell'impero romano l'arcangelo arriva proprio con il primo imperatore che aderisce ufficialmente al cristianesimo, e cioè Costantino, perché infatti la tradizione che narra la conversione dell'imperatore durante la campagna contro Massenzio nel 312 d.C., oltre ad informarci di come l'imperatore avesse avuto in Gallia la visione di una croce con il motto "In hoc signo vinces", che lo induce a far preparare uno stendardo con la croce, ricorda anche che sarebbe stato proprio l'arcangelo Michele a donare a Costantino le armi vittoriose con cui l'imperatore sconfigge Massenzio a Ponte Milvio. Il culto dell'arcangelo Michele era molto diffuso in realtà, sempre nella medesima epoca, non solo diciamo nel continente europeo, ma anche in Egitto, una regione che passa presto al cristianesimo in effetti. Si sa che in questa terra, già all'inizio del IV secolo, gli viene consacrato un tempio che era in precedenza dedicato a Saturno, e che nella città e nelle campagne esistevano numerosi oratori consacrati all'arcangelo. La chiesa di Alessandria, peraltro, pone sotto la protezione di San Michele addirittura il fiume Nilo, da cui è sempre dipesa la ricchezza del paese. E diciamo comunque in Egitto il 12 giugno, periodo presso a poco in cui il fiume cominciava a crescere, veniva dedicato e commemorato l'arcangelo Michele. Come dicevo all'inizio, la figura di San Michele quindi non è collegata solo alla religione cristiana, ed infatti l'arcangelo viene citato anche nel Corano insieme all'arcangelo Gabriele, e ambedue vengono indicati addirittura come precettori, istruttori del profeta Maometto. Ora, prima di passare al contesto, diciamo, italico, per vedere quali frutti ha prodotto a livello artistico il culto dell'arcangelo, facciamo una pausa musicale con questo pezzo, Legio Patria Nostra. A voi. tornati nuovamente con il Gambero Nero per questa puntata dedicata ai luoghi più noti consacrati nel nostro continente all'Arcangelo Michele. Allora, dopo aver riassunto brevemente l'origine del culto micaelico, arriviamo alla nostra penisola, dove la devozione all'Arcangelo è all'origine della fondazione del successivo santuario di Monte Sant'Angelo sul Gargano, come anche della magnifica sacra di San Michele all'imbocco della Val Susa. Questi luoghi sono soltanto due delle mete che il Gambero Nero ha scelto per descrivere questa sorta di itinerario sulle tracce dell'Arcangelo Michele, un itinerario che comprende anche una terza affascinante destinazione di cui avremo modo di parlare nel nostro prossimo appuntamento, cioè Mont Saint-Michel in Normandia. I tre siti, come accennavo prima, sono posizionati su una medesima linea retta e sono tra loro equidistanti, ciò che ha fatto fiorire nel tempo numerose teorie. Peraltro, ognuno di questi posti, al di là del significato meramente religioso, oltre a meritare di per sé un viaggio per la loro bellezza, invogliano alla visita anche perché sono comunque circondati da contesti naturalistici e artistici che racchiudono altri innumerevoli tesori che quindi sono degni di essere scoperti in tutta la loro meravigliosa bellezza. Pensate alla Puglia del Gargano con la splendida costa tra Peschici e Vieste, o pensate alla Sacra di San Michele in Piemonte a pochi chilometri dalla magica Torino, o diciamo alla meravigliosa costa normanna dove invece si trova Mont Saint-Michel. Comunque procediamo diciamo per gradi, rispettando tra l'altro in un certo senso anche delle tappe cronologiche, e partiamo quindi dal primo in ordine temporale di questi santuari, e cioè quello in Puglia. A segnare il fiorire della devozione per l'Arcangelo Michele nella nostra penisola sono indubbiamente le sue apparizioni tra la fine del V e la fine del VI secolo d.C. sul Monte Gargano, nel luogo dove poi sarà appunto consacrato il santuario pugliese. La zona boscosa e selvaggia all'epoca, differentemente dalla città di Siponto, che è l'odierna Manfredonia, da cui dipendeva e che era già cristiana, all'epoca delle prime apparizioni di Michele è ancora fortemente legata alla spiritualità definita dai cristiani pagana. La tradizione, attraverso un'operetta geografica databile tra il V e l'VIII secolo, tramanda tre principali apparizioni di San Michele in un lasso temporale di circa 100 anni, dice qualcun altro, e invece secondo altri diciamo in un lasso temporale di una decina d'anni. Queste tre apparizioni sono rispettivamente denominate o comunque note come quella del toro, della battaglia e della consacrazione o dedicazione della grotta. La prima apparizione, quella del toro, anche se, come dicevo, la datazione non è univoca, dovrebbe essere avvenuta intorno al 490 d.C. e racconta di un ricco pastore della zona. Un giorno, anzi precisamente alcuni riportano addirittura l'8 maggio, che è uno dei giorni di calendario dedicati all'Arcangelo, mentre le bestie di questo ricco pastore pascolavano sulle pendici del Monte Gargano, un toro, diciamo, si allontana dalla mandria. Dopo lunghe ricerche il pastore trova l'animale sulla cima del colle, di fronte all'apertura di una grotta, e preso dalla rabbia per la fuga e quindi per la lunga ricerca, gli scaglia contro una freccia. La freccia però inverte la sua direzione, quasi fosse sospinta da un soffio di vento, colpisce proprio il pastore che aveva scoccato la freccia. Gli abitanti di Siponto chiaramente vengono turbati dal fatto che ha dell'inspiegabile, non osano avvicinarsi né tantomeno entrare nella caverna e chiedono consiglio al vescovo Lorenzo Maiorano, che indice 3 giorni di digiuno per avere proprio da Dio un'interpretazione dell'evento. Al termine del digiuno l'Arcangelo Michele appare in visione al vescovo, spiegando il fatto come un atto della sua volontà, proprio per svelare agli uomini la sua natura di custode e patrono di quelle terre e anche dei suoi abitanti. Già da questa prima rivelazione i cittadini di Siponto iniziano su quel monte a pregare Dio e soprattutto l'Arcangelo Michele. A spingere però i fedeli della zona alla fondazione del santuario, sempre secondo la tradizione, sarebbe stata la seconda apparizione, avvenuta in occasione della guerra contro Odoacre nel 492. Seguendo sempre il consiglio del loro vescovo, i Sipontini implorano con 3 giornate di digiuno il soccorso contro Odoacre di San Michele. L'arcangelo, la notte precedente la battaglia, il 29 settembre, che è la data principale del calendario in cui si festeggia San Michele, oggi credo dedicata anche agli altri due arcangeli, appare in visione nuovamente al vescovo, preannunciandogli che sarebbe intervenuto il loro soccorso. Ed in effetti, il giorno seguente, leggenda vuole, tradizione vuole, che il monte Gargano sia scosso da un immenso fragore colpito da fulmini e che quindi i nemici dei Sipontini vengano da questo indotti alla fuga. La terza apparizione dell'arcangelo, che è detta anche della dedicazione e che alcuni datano intorno al 494 d.C., sarebbe invece intervenuta proprio per annunciare al vescovo di Siponto, timoroso ancora di avventurarsi nella grotta della prima apparizione, sarebbe intervenuta, dicevo, per annunciare al vescovo come consacrare la caverna sul Gargano per farne un tempio dedicato all'arcangelo. Durante questa apparizione San Michele annuncia a Lorenzo Maiorano, dubbioso su come procedere, di aver già personalmente provveduto a consacrare questa grotta. Ed infatti, sempre secondo i resoconti del libello che ricordavo prima, i fedeli entrati nella caverna trovano un altare già preparato, con sopra un drappo rosso e un masso con un'impronta umana a testimoniare la presenza dell'arcangelo. Come diciamo, va detta anche un'altra cosa, che per comprendere poi la rapida diffusione del culto micaelico nella nostra penisola, va ricordato che la seconda apparizione di San Michele, quindi quella della battaglia, è riallacciata da altri studiosi in materia alla storia del regno dei Longobardi, che erano fortemente devoti all'arcangelo e che si sono convertiti al cattolicesimo al loro arrivo sulla nostra penisola. In particolare, l'intervento dell'arcangelo Michele sarebbe stato considerato dai Longobardi come causa della loro conquista di tutto il Gargano intorno al VI secolo, sul quale già sorgeva il santuario di San Michele, e che l'arcangelo, cioè secondo i Longobardi, l'arcangelo sarebbe stato la causa della loro vittoria contro i bizantini. Ed in effetti i Longobardi portano proprio dal Gargano il culto di San Michele a Pavia, capitale del loro regno, e poi la diffondono un po' in tutti i loro possedimenti. Quello sul Gargano diviene sicuramente il santuario nazionale, ma fioriranno in tutto il regno chiese dedicate all'arcangelo. L'immagine di San Michele viene addirittura dipinta sugli scudi dei soldati e rappresentata sulle monete del regno longobardo, addirittura sostituendo la rappresentazione della vittoria. Se i Longobardi però utilizzano il culto micaelico come una sorta di strumento capace di unificare le diverse popolazioni assoggettate, nella connotazione dell'arcangelo proprio come combattente capo delle milizie celesti, i Longobardi ritrovano le familiari caratteristiche di Odino, divinità suprema dei popoli nordici, dio della guerra, protettore dei guerrieri e psicopompo, quindi accompagnatore delle anime nell'aldilà. In pratica gli stessi connotati di cui si diceva all'inizio, che anche la tradizione cristiana assegna all'arcangelo. Quale che sia la versione diciamo più veritiera, sta di fatto che la grotta del Toro e della prima apparizione dell'arcangelo diverrà il cuore del santuario di Monte Sant'Angelo sul Gargano, un santuario che fin dalle origini, come dicevamo, databili alla fine del V secolo, diviene meta di innumerevoli pellegrinaggi, sicuramente il più famoso luogo di culto dedicato all'arcangelo dell'Occidente intero. Allora, visto che mi sono alquanto dilungata, direi di fare una meritatissima pausa con questo pezzo dei Division 250. A voi. We'll be right back.
soplar. Pronto, muy pronto, ese suave viento se convertirá en tempestad. Celtas e íberos son nuestros padres, buenos guerreros de nuestra nación. La sangre y el suelo nos traen su recuerdo, recuerdo de gloria, honor y tradición. Pueblo europeo, alza la espada y ha de luchar contra el invasor. Levanta el martillo, golpea con fuerza, rompe las cadenas de nuestra esclavitud. Despertar de manos de sangre, solo quien luche sobrevivirá. Y aunque la muerte vaya a llevarnos, Europa jamás se rendirá.
In studio a seguire le tracce dell'arcangelo guerriero sul Gargano, parlando del santuario che vi viene fondato proprio in conseguenza delle apparizioni ricordate. Ci troviamo in Puglia, sul Monte Gargano, nella città che prenderà chiaramente il nome di Monte Sant'Angelo. Il santuario che, tra l'altro, nel 2011 è stato inserito tra i beni patrimonio dell'umanità, è posto sulla sommità del massiccio ed è costituito da un complesso di costruzioni di varie epoche realizzate proprio a partire dalla fine del V secolo e proprio intorno alla grotta, sopra la grotta naturale, innanzi alla quale, secondo i resoconti dell'epoca, sarebbe avvenuta la prima apparizione, quella del toro. Secondo gli storici, la caverna calcarea, che è il cuore di tutto il santuario ed effettivamente molto, molto suggestiva, considerata struttura e ampiezza, probabilmente ha svolto funzioni di luogo di culto già in età greca e romana. Lo storico Strabone parla di un tempio dedicato al dio Calcante, una sorta di mitico indovino sacerdote di Apollo a cui i fedeli si rivolgevano trascorrendo la notte nella grotta, avvolti nelle pelli di animali sacrificati per ottenere la divinatio. All'inizio della sua storia, in epoca cristiana, il santuario era chiaramente ben diverso da come appare oggi a chi lo visita. All'immensa caverna, intanto, ho potuto leggere, si accedeva addirittura in salita da una valle chiamata Di Carbonara, la valle Di Carbonara, attraverso un porticato e una galleria che sbucavano proprio nella grotta. In questa fase, quindi nella fase iniziale del santuario, l'arcangelo, come ricordavo prima, viene venerato più che altro come taumaturgo e come accompagnatore delle anime nell'aldilà. Sotto i Longobardi, tra il VI e il VII secolo, come invece poc'anzi, il santuario avrà molta importanza anche per motivi politici. E all'arcangelo si guardirà come figura ideale di dio guerriero protettore. Il luogo delle apparizioni e la prima costruzione vengono sottoposti a imponenti lavori di ristrutturazione. Il santuario diviene tappa fondamentale proprio in questo periodo e via via nel corso dei secoli in un circuito di pellegrinaggi e comunque meta di numerosi fedeli provenienti anche dalle regioni più settentrionali dell'Europa, e questo è testimoniato dalle numerose iscrizioni incise sui muri degli ingressi e addirittura alcune in carattere runico. Il sito subisce peraltro tra la fine del IX e gli inizi del X secolo vari attacchi anche da parte dei saraceni, ma sotto i normanni quanto distrutto è già stato restaurato e peraltro sarà anche fatto oggetto di innumerevoli privilegi ed esenzioni rispetto a quella che era l'autorità politica. Il centro abitato chiaramente si sviluppa e si allarga mano a mano proprio con il crescere dell'importanza del santuario, ma anche forte della sua posizione elevata, quindi strategicamente importante, tanto che lo stesso Federico II di Svevia nella prima metà del XIII secolo dimorerà con la sua corte spesse volte. Leggenda vuole che proprio nell'imponente castello di Monte Sant'Angelo Federico II abbia addirittura generato il figlio naturale Manfredi da Biancalancia. Lo Svevo dona tra l'altro al santuario anche un reliquiario con un pezzo della Santa Croce che aveva acquisito nella crociata da lui condotta in Terra Santa. Ora, prima di descrivere brevemente quella che è l'architettura, la sistemazione attuale del santuario, direi di fare un'altra pausa e con questo pezzo di Antica Tradizione. A voi.
Gioca col drago, vola col falco, cavalca glorioso tra i fiori di maggio, in testa calotta d'acciaio, in mano un bastone di fuoco, parla di quattro stagioni e chiede agli dèi di un magico gioco. Sangue, un solo uomo salvare potrà la terra dei bretoni, che onore non pianga. La sua profezia ci parla di stragi, donne stuprate dal barbaro uomo, infedeli guerrieri venuti dal sud, condottieri a cavallo del tuono. Dall'alto, perché il loro scopo non venga tradito, brillano gli elmi e le cotte di maglia, scoppiano i cuori da lance trafitti, il nord trionfa su ossa profane, il cerchio crociato non accetta sconfitte.
Ecco. su RBN in compagnia del Gambero Nero nella dimora pugliese, per così dire, dell'Arcangelo Michele. L'attuale sistemazione del santuario con l'accesso in discesa attraverso un'ampia scalinata segnata da grandi arcate laterali viene realizzata tra la seconda metà del XIII secolo e i primi decenni del XIV in epoca angioina. Di questo periodo è anche la costruzione del grande campanile ottagonale, oggi alto 27 metri, ma inizialmente eretto fino a ben 40 metri d'altezza, proprio come ringraziamento da parte angioina per la conquista dell'Italia meridionale, ringraziamento chiaramente rivolto all'Arcangelo Michele. Il campanile, che è diviso in quattro piani con arcate cieche e varie cornici ornamentali, richiama proprio per la sua forma ottagonale le torri di Castel del Monte, la perla dell'architettura di Federico II, di cui abbiamo parlato in un'altra puntata. Accanto al campanile si trova il piazzale denominato Atrio Superiore, da cui si accede al santuario. La facciata d'ingresso del XIX secolo è costituita da due arcate sormontate da un frontone triangolare e da una statua di San Michele, chiaramente. Nell'ingresso è presente anche una porta di bronzo, una bella porta di bronzo con pannelli che raccontano la storia del santuario. In alto, in corrispondenza delle porte, sono invece collocate due lapidi rettangolari. A destra si legge l'epigrafe "Terribile è questo luogo, qui è la casa di Dio e la porta del cielo", mentre la lapide di sinistra riporta le parole pronunciate dall'Arcangelo nella terza apparizione, quella della dedicazione. Quindi non è necessario che voi dedichiate questa basilica, si legge, che io ho edificato, poiché io stesso che ne ho posto le fondamenta l'ho anche consacrata. Quindi già dall'ingresso da queste due lapidi si hanno le due informazioni fondamentali sul santuario, cioè il fatto che esso sia stato fondato e consacrato direttamente da un ente soprannaturale, quindi dall'Arcangelo, e che attraverso esso si accede direttamente al cielo. Infatti nel santuario possono essere in un certo senso lavati tutti i peccati commessi dai fedeli. Superati i portali dell'atrio superiore, ha inizio la scalinata che con ben 86 gradini conduce alla grotta dell'Arcangelo. La scalinata termina innanzi alla cosiddetta Porta del Toro, che è chiaramente nota per tale nome per l'affresco che la sovrasta e che raffigura appunto l'episodio del toro, della prima apparizione. Anche qui è presente un'altra iscrizione che ricorda appunto la cripta di San Michele Arcangelo, famosa in tutto il mondo, e l'apparizione dell'Arcangelo proprio in questa sede. Da qui poi si accede al cosiddetto atrio inferiore, che culmina con un portale romanico molto famoso per le sue porte di bronzo realizzate nell'XI secolo a Costantinopoli. Sulle porte sono incisi episodi biblici con protagonisti gli angeli, la storia delle apparizioni di San Michele al vescovo Lorenzo Maiorano e altri eventi della storia della Chiesa dei primi secoli. Anche questo portale attraverso il quale si accede alla grotta è sormontato da un arco in cui sono incise le parole pronunciate secondo la tradizione dallo stesso San Michele in una delle apparizioni. E vi si legge: dove si spalanca la roccia, lì saranno perdonati i peccati degli uomini. Infatti è proprio in questo santuario che i crociati destinati in Terra Santa ottenevano una benedizione e anche la sorta di remissione dei peccati. Nella grotta a cui si accede da queste porte, che è la parte sicuramente più suggestiva del santuario, vi è l'altare di San Michele Arcangelo, il masso sopra il quale, secondo tradizione, viene trovato il drappo rosso all'ingresso nella caverna da parte dei fedeli e anche le impronte di un fanciullo. Nel XIV secolo viene collocata nella grotta la statua di San Michele scolpita in marmo bianco di Carrara, che rappresenta l'Arcangelo nella veste di principe delle milizie celesti, nell'atto di quindi calpestare Satana, raffigurato come un mostro dal viso di scimmia, dagli artigli di leone e dalla coda di serpente. San Michele in questa statua ha l'apparenza di un adolescente, dal volto sorridente, ma anche con la posizione di un soldato. soldato, tra l'altro con armatura da legionario romano. È un soldato che ha appena avuto la meglio sul proprio nemico, ma che continua, diciamo, almeno nella sua rappresentazione, nelle sue sembianze, a vigilare affinché il demonio non tenti qualche rivalsa. Il braccio sinistro è teso, mentre il braccio destro impugna una spada che viene prelevata proprio dalla stato, quindi dalla mano dell'arcangelo, e è portata in processione per le vie di Monte Sant'Angelo il 29 settembre, giorno proprio dedicato a San Michele. Ora, prima del rush finale della puntata, direi di fare un'altra pausa e poi ci ritroviamo per il rush finale. A voi. Di questa prima tappa del nostro itinerario sulle tracce dell'Arcangelo Michele. Oggi il Gambero Nero è partito dal più famoso dei santuari consacrati a San Michele, quello di Monte Sant'Angelo sul Gargano, dove il principe delle milizie celesti appare per ben 4 volte e dove consacra egli stesso il suo tempio all'interno di una grotta. Noi abbiamo citato soltanto 3 delle principali apparizioni innanzi al vescovo Lorenzo Maiorano. Va sottolineato brevemente che proprio la prima apparizione che coinvolge la figura del toro e in dinanzi ad una grotta, il fatto che comunque il culto dell'arcangelo abbia il proprio cuore proprio in una caverna ha fatto chiaramente emergere alcune analogie del culto micaelico con l'antico culto mitraico, soprattutto considerando il fatto che questo culto era molto diffuso all'epoca in cui delle prime apparizioni era ancora molto diffuso in seno al diciamo all'antica Roma. Era peraltro comunque praticato proprio all'interno di grotte. Un'altra cosa che va detta è che poi, come vedremo nelle prossime puntate, medesimi riferimenti a grotte e tori saranno presenti anche nelle leggende collegate a Mont Saint-Michel in Normandia. Comunque, ritornando invece alla meta di oggi, quindi al santuario pugliese, va detto, malgrado non penso ce ne sia neanche bisogno, che Monte Sant'Angelo, oltre a essere una splendida meta proprio per visitare questo magnifico santuario, è situato in una zona che ha di per sé stessa numerosi tesori da poter scoprire. Tra le tante cose, visto che non c'è bisogno di presentare la costa come anche le isole Tremiti, vorrei fare solo un piccolo accenno alla splendida foresta Umbra, che già di per sé può valere una vacanza in questa terra. Quest'area protetta all'interno del Parco Nazionale del Gargano sale direttamente dal mare e si estende poi fino ad un'altitudine che credo superi in alcuni punti addirittura gli 800 metri e che in parte è ricompresa anche nel comune di Monte Sant'Angelo, quindi quello del santuario. In un certo senso anche la foresta Umbra è un luogo di culto, ecco perché mi sono soffermata nel citarla accanto alla basilica dedicata a San Michele, anche se in questo caso il tempio è un tempio a cielo aperto perché è consacrato interamente alla natura, alla flora e alla fauna della riserva. Nel parco infatti vegetazione e animali vengono prima del visitatore, come peraltro di norma dovrebbe avvenire in ogni contesto naturalistico. Se avrete modo di farci qualche escursione vi renderete conto peraltro del nome calzante di origine latina, visto che tra i suoi alberi altissimi, soprattutto faggi, il sole filtra difficilmente, rendendo la foresta realmente buia, ombrosa appunto, come dice il nome. Qualsiasi tipo di informazione riguardanti quello che può essere diciamo l'ospitalità in queste aree la trovate come al solito nei siti di riferimento dell'ufficio del turismo della zona. Anche il santuario ha un proprio sito ufficiale in cui troverete le informazioni riguardanti orari e prezzi del biglietto. Per quanto riguarda invece il Monte Gargano in generale, anche il Parco Nazionale ha un proprio sito e all'interno del sito ogni area protetta, quindi anche quella della Foresta Umbra, diciamo ha delle pagine dedicate con tutte le informazioni che vi possono servire magari per organizzare qualche escursione. Detto questo, visto che anche per oggi, per fortuna vostra, il tempo a disposizione del Gambero Nero è terminato, io vi do appuntamento alla prossima puntata, dove ci sposteremo verso altri due luoghi dedicati all'Arcangelo in Europa, e cioè verso la Sacra di San Michele in Piemonte e poi a Mont Saint-Michel in Normandia. Per oggi è tutto, vi saluto romanamente con questo ultimo brano della puntata e voi mi raccomando restate su RBN. Ciao! Che me ne frega adesso di morire, sono un pollo nella notte con un conto da saltare.
cerco compagnia, i rumori della notte, il canto della polizia, cerco te. Sono il bandito che nella notte buia fa paura, fa paura, fa paura. Appuntamento, brucerò per un minuto, sarò Dio per un momento. Nella notte la pelle brucia, il vento spazza via, il canto della polizia, ci sei tu. Con il bandito, nella notte buia fa paura, fa paura, fa paura.